Oscar Niemeyer, all'anagrafe Oscar Ribeiro de Almeida de Niemeyer Soares, nacque a Rio de Janeiro il 15 dicembre 1907 e morì sempre a Rio il 5 dicembre 2012, all'età di 105 anni. Il suo bisnonno era un immigrato portoghese che, a sua volta, era nipote di un soldato tedesco che si era stabilito in Portogallo, e da questo si spiega il lungo cognome. Niemeyer fu un architetto straordinario, uno dei più importanti del XX secolo e senza alcun dubbio uno dei maggiori sperimentatori in materia di cemento armato. Relativamente all'utilizzo di questo materiale è estremamente interessante la vicenda dell'America Latina e anche della regione tropicale, le cui nazioni svilupparono un comune linguaggio che enfatizzava condizioni, caratteri e tradizioni locali, come il comfort ambientale in risposta al clima caldo e umido, il legame con la natura, la storia politica e il rapporto con la cultura precoloniale. In Messico esplosero l'architettura emozionale di Luis Barragán e le sfide strutturali di Félix Candela. In Venezuela le sofisticate opere di Carlos Raúl Villanueva. In Uruguay il lessico architettonico di Eladio Dieste. Anche se, fra tutti i paesi coinvolti, fu proprio il Brasile a spiccare. E qui si fecero strada la linea paulista di Lina Bobardi, ereditata poi da Paulo Mendes da Rocha, e il movimento carioca, più moderato e formalmente estetizzato, rappresentato da Lúcio Costa e appunto dal protagonista di questa storia, Oscar Niemeyer. Giusto per inquadrare il personaggio, concedetemi un breve confronto. In una precedente puntata vi ho raccontato dell'opera della Bobardi, la quale esaltava le origini nazionali e le qualità dei materiali e soprattutto il minimo impiego di mezzi, come se fossero una sorta di antidoto brutalista contro gli eccessi dell'architettura commerciale, comandata dai capricci del mercato. Ebbene, quella di Oscar racconta una storia altrettanto plurale, ma fortemente legata all'immagine del governo progressista brasiliano. Per questo si avvalse di un linguaggio monumentale che in poco tempo abbandonò il béton brut a favore di un'estetica bianca e modernista, non rigida e fredda, piuttosto direi apparentemente griffata e in un certo senso quasi market-oriented. Mi spiego meglio. La sua cifra stilistica, caratterizzata dall'uso di forme dinamiche e curve sinuose decisamente spiazzanti per l'epoca, diventò in poco tempo estremamente riconoscibile. D'altra parte, lo ammetteva con franchezza. Non è l'angolo retto che mi attira, né la linea retta, dura e inflessibile, creata dall'uomo. Mi attira la curva libera e sensuale, la curva che trovo nelle montagne del mio paese, nel corso sinuoso dei suoi fiumi, nell'onda del mare, nel corpo della donna amata. Di curve è fatto tutto l'universo, l'universo curvo di Einstein. Sebbene fosse comunque un grande difensore dell'utilitarismo, quella di Niemeyer, fino ad un certo punto, è quasi una rappresentazione architettonica dello Stato, volta a celebrare l'impegno nazionale e lo sviluppo industriale, ma badate bene, la sua visione è del tutto diversa, ad esempio, da quella di Walter Gropius, il quale difendeva un'architettura razionale capace di plasmare la società per renderla adatta alla nuova era industriale. Niemeyer, al contrario, era scettico sulla capacità dell'architettura di cambiare quella che definiva una società ingiusta ed ha sempre sostenuto la necessità di intraprendere tale attivismo politicamente. Utilizzare l'architettura per tali scopi sarebbe risultato oltremodo antimoderno. Dall'alto della sua ideologia di sinistra affermava: «La nostra preoccupazione è anche politica. Bisogna cambiare il mondo». Ora, l'architettura è il mio lavoro e ho passato tutta l'esistenza davanti ad un tavolo da disegno, ma la vita è più importante dell'architettura. Ciò che conta è migliorare gli esseri umani. Da giovanissimo Niemeyer fu un ragazzo bohemien relativamente incosciente riguardo al suo futuro. Concluse i suoi studi secondari all'età di 21 anni e sposò Anita Baldo, figlia di un immigrato italiano di Padova. Fu a questo punto che il senso di responsabilità si fece finalmente sentire, così decise di iniziare a lavorare nella tipografia del padre e di iscriversi alla scuola di belle arti, dalla quale uscì con il titolo di ingegnere architetto nel 1934. Erano altri tempi. Fresco di laurea, entrò presso lo studio di Carlos Leo e Lúcio Costa e, insieme a quest'ultimo, prima ancora dell'esperienza condivisa di Brasilia, la famosissima esperienza condivisa di Brasilia, contribuì ad introdurre il razionalismo Le Corbusieriano in Brasile. I due, unitamente ad Alfonso Eduardo Heige, Jorge Machado Moreira e Hernani Vasconcelos, ottennero l'incarico per la progettazione del Ministero dell'Educazione e Sanità di Rio de Janeiro nel 1936 ed invitarono Le Corbusier, il maestro svizzero, ad assumere il ruolo di consulente. Ne risultò un alto edificio su piloti a pianta libera, con tetto giardino attrezzato e con una facciata in cemento armato a vista popolata da brisoleil regolabili. Completata nel 1943 ed incorniciata dal paesaggio tropicale disegnato da Roberto Burle Marx, la torre era una testimonianza moderna ed al contempo un'espressione autenticamente brasiliana. Veniva lasciato il posto ai materiali, alle tecniche locali e all'arte moderna carioca, intercettabili nel granito per i pavimenti, nei rivestimenti colorati in maioliche, ossia le azulejos collegate alla tradizione portoghese, e poi non mancava un voluto richiamo sui prospetti ai dispositivi ombreggianti dei mori dell'architettura coloniale. Dieci anni dopo, Niemeyer costruì il condominio Copan e ripropose l'orizzontalità, sottolineata dai brisoleil in cemento del Palazzo Gustavo Capanema, il ministero di cui abbiamo appena parlato, sostituendo però alla sua verticalità piuttosto maschile uno sviluppo verso l'alto più femminile e organico. Concept è riproposto in moltissimi edifici del periodo, fra cui il Montreal, il Triangolo, la sede do Banco Mineiro da Produção e quella del Banco Boavista. E nel condominio Niemeyer a Belo Horizonte, i cui piani orizzontali richiamavano da un lato il progetto per un grattacielo di vetro a Chicago di Miss Van der Rohe, datato 1922, mentre la loro matricità continuava ad essere di matrice Le Corbusieriana. A proposito di Le Corbusier, Niemeyer collaborò nuovamente con lui nel progetto del Palazzo delle Nazioni Unite a New York tra il 1947 e il 1952, mentre nel 1939, insieme a Costa e sempre a New York, disegnò il padiglione brasiliano alla New York World's Fair, un progetto aggraziato, elegante, luminoso e fluido, caratterizzato da piani aperti, curve e muri liberi. I successivi progetti di Niemeyer, in primis quelli sulla laguna artificiale di Pampulia, realizzati negli anni 40, e parliamo della chiesa di San Francesco d'Assisi, consacrata solo nel 1959, poiché definita esuberante, poco ortodossa e barocca, e il ristorante Casino Casa do Baile, con la sua pensilina aperta e disinvolta, costruito su un'isola artificiale a parte, risentirono moltissimo dell'esperienza progettuale di Rio. L'architetto infatti ripropose la pianta libera, il cemento a vista, le piastrelle in ceramica. Basti pensare alla facciata della chiesa ricoperta da azulejos di Candido Portinari e murales di Paolo Vernecchi. Ma fece per la prima volta ricorso a forme curve e sensuali, in particolare al guscio unificante ad arco parabolico, suggerite dalle possibilità offerte dalle nuove tecnologie. A Belo Horizonte, quindi, Niemeyer ignorò volutamente l'angolazione razionalista tutta riga e squadra, ampliò l'idea Le Corbusieriana di promenade architettonica, ideando piattaforme galleggianti e passerelle aeree aperte su panorami. Nel complesso, potremmo dire che Pampulia gli offrì una straordinaria opportunità, quella di combattere la monotonia dell'architettura contemporanea, l'ondata del mal interpretato funzionalismo ivi nascosto e i dogmi di forma e funzione che emersero contrastando la libertà plastica che il cemento armato introduceva. Nel 1953 l'architettura moderna brasiliana, che era stata elogiata 10 anni prima nella celebre mostra Brazil Builds al MoMA di New York, divenne il bersaglio della critica internazionale, principalmente da parte dei razionalisti. L'architettura di Niemeyer, in particolare, era stata criticata da Max Bill, il quale, con fare quasi paternalistico, considerava l'utilizzo di forme libere e murales un gesto prettamente decorativo da parte di Niemeyer, la cui architettura, dal carattere individualistico, avrebbe corso il rischio di cadere in un pericoloso accademismo antisociale. Considerò un inutile estetismo anche i pilastri a V dell'edificio California di San Paolo, sostegni che avevano funzionato bene in palazzi isolati, come aveva fatto Le Corbusier a Marsiglia, ma il cui utilizzo in un contesto urbano risultava un formalismo o addirittura comprometteva la logica strutturale dell'edificio, in quanto richiedeva molti sostegni di diverse dimensioni. L'edificio California venne effettivamente un po' trascurato da Niemeyer, il quale ammise di aver per un certo periodo gestito troppe commissioni eseguendole in fretta, confidando nelle doti di improvvisazione che credeva di avere. Quanto alla soluzione d'appoggio, che oggettivamente andava molto di moda, Niemeyer, ecco, la utilizzò parecchio. La ritroviamo ad esempio nel Palazzo dell'Agricoltura e poi c'è una versione a W che sostiene i due grandi edifici residenziali di circa 1000 appartamenti realizzati nel 1951 per il governatore Juscelino Kubitschek. Tornando però alle critiche di Max Bill, è bene dire che egli forse ecco, non avesse proprio considerato le diverse realtà sociali ed economiche del Brasile prima di esporsi, tanto che alla sua filippica rispose persino Lúcio Costa, il quale sottolineò che l'architettura brasiliana, e quindi anche quella di Niemeyer, era fondata su un lavoro artigianale fatto di cemento e che esprimeva una tradizione di costruttori di chiese brasiliani in contrapposizione a costruttori di orologi svizzeri. Insomma, gliele cantò. Oltre ai palazzi menzionati, Niemeyer costruì numerosissime residenze. Tra queste spiccano una casa per il fine settimana per suo padre a Mendes, la casa prudente de Moraes Neto a Rio, una casa per Gustavo Capanema, ministro committente dell'edificio del Ministero dell'Istruzione e della Sanità, la casa Lionel Miranda, caratterizzata da un tetto a farfalla, piloti obliqui e due rampe elicoidali che danno accesso al primo piano, e la casa Cavanalas, la cui struttura con copertura ricurva a forma di tenda è attorniata dai giardini disegnati da Burle Marx. Ma tra tutte, ecco, il capolavoro di Niemeyer fu personale. Come Lina Bobardi con la casa De Vidro a San Paolo, anche lui si cimentò nella progettazione di una residenza di proprietà e per questa scelse un terreno in pendenza con vista sull'oceano. La casa das Canoas a Rio de Janeiro, fortemente ispirata alla Farnsworth House di Miss Van der Rohe per l'essenzialità, le trasparenze, i sottili pilastri metallici e l'integrazione nel paesaggio circostante, ecco, si liberava in fluttuanti forme curvilinee sia in pianta che in prospetto. Questo progetto, estremamente comunicativo, rivelava l'indole quasi edonista ed antimoralista dell'architetto, il quale guardò allo stile coloniale e al contempo osò attingere alla sensuale arte bimorfa di Hans Arp, Jean Miró e Alexander Calder. Sebbene la casa sia estremamente adatta al suo ambiente e sia un eccellente esempio di architettura tropicale, beh, non sfuggì alle critiche. Fra le tante sono celebri quelle di Walter Gropius, il quale contestò l'impossibilità di una produzione in serie. Questa cosa mi fa tantissimo ridere. In realtà la casa era stata progettata da Niemeyer pensando a se stesso e per quel particolare sito. E infatti così gli rispose. Comunque Gropius considerava Niemeyer il Bird of Paradise dell'architettura, alludendo al film d'amore nordamericano indigeno di King Vidor Dell del 1932. Il lavoro del brasiliano rifletteva infatti una passione per la vita, per le montagne, per il paesaggio e per il corpo umano. Lo stesso Niemeyer prese in prestito il principio di Sullivan, Form Follows Function, e lo ribattezzò in Form Follows Feminine, per sottolineare la sua passione per le curve morbide e audaci. Davanti a questa trasgressione intervenne anche Ernesto Nathan Rogers, il quale considerò la casa das Canoas una confessione dei peccati di Niemeyer e giustificò il suo operato accostandolo alla natura orgiastica del paese, riferendosi al paesaggio, e al precedente storico del barocco di Minas Gerais. Anche lo storico dell'architettura Henry Russell Hitchcock cercava di spiegare le apparentemente incomprensibili scelte di Niemeyer, appellandosi alla cultura e alla storia locale.
La curva è usata più frequentemente in America Latina che negli Stati Uniti ed è una caratteristica del modo personale di Niemeyer. Un certo lirismo, di cui il colore e le forme curve sono entrambi ingredienti importanti senza essere affatto universali, sembra avere un continuo richiamo al temperamento iberico.
Ma lo spirito barocco di Niemeyer non consisteva nella ricerca di una legittimazione culturale o in un incontenibile desiderio di forma, bensì in una concezione scultorea dell'architettura accompagnata dal desiderio di accogliere movimento e vitalità, e nel caso specifico della casa das Canoas, di riuscirci in uno spazio ridotto. Hitchcock comprese questa qualità e disse che quel movimento così enfatizzato coincideva con l'affermazione lirica più estrema di Niemeyer, il quale, con pochi tratti e una coreografia precisa, era riuscito a porre il ritmo e la danza in antitesi con l'utilità, sfruttando appieno le innovazioni degli anni precedenti e guardando anche al futuro, a Brasilia. Fu presso la casa das Canoas, l'abitazione forse più visitata del Brasile in quel momento, che un euforico Juscelino Kubitschek de Oliveira, da poco eletto presidente del Brasile, passò a salutare Niemeyer una mattina del settembre del 1956. E fu così che insieme al connazionale Lúcio Costa, Niemeyer venne incaricato di costruire la nuova capitale politica e amministrativa di Brasilia. Costa definì il piano urbanistico, mentre Niemeyer, nominato soprintendente tecnico, progettò le principali istituzioni statali sul Campidoglio. Brasilia fu ideata, costruita e inaugurata in meno di 5 anni. In pianta assume la forma simbolica di un uccello con le ali spiegate. La piazza dei Tre Poteri, fulcro centrale della città, accoglie in una regolare composizione di volumi gli edifici che rappresentano, appunto, i tre poteri della Repubblica. Il Palazzo Presidenziale o Planalto, quindi potere esecutivo, la Corte Suprema, potere giudiziario, e il Congresso Nazionale, potere legislativo, e questo unito al suo segretariato. I primi due sono edifici a piastra con copertura a gettante, caratterizzati dal gioco formale della scatola nella scatola, ovvero una compenetrazione dinamica e smaterializzata di parallelepipedi enfatizzata dalla ripetizione di archi e pilastri plastici disposti sul perimetro. Questo lezioso artificio, ben riuscito nel precedente Palazzo Alvorada, la residenza del presidente costruita nel 1957, è da considerarsi quasi un po' un cliché architettonico di Niemeyer. Ritroviamo infatti lo stesso espediente compositivo nel Palazzo degli Archi o Itamaraci, sede del Ministero degli Affari Esteri di Brasilia, famoso anche per la sua sottilissima scala elicoidale, nel Palazzo di Giustizia e in due edifici italiani. Il Palazzo Mondadori a Segrate, costruito tra il 1968 e il 75, e la sede della Fata a Pienezza del 1977. Giorgio Mondadori, figlio di Arnoldo e presidente della casa editrice omonima, decise di affidare a Niemeyer il progetto di una nuova sede a Segrate, vicino Milano, e questo dopo aver ammirato proprio la realizzazione del Palazzo Itamaraci di Brasilia. Negli stessi anni commissionò all'architetto anche il progetto per una villa a Cap Ferrat, costruita tra il 1968 e il 1972 sulla falsa riga, stavolta della casa das Canoas. La sede della fabbrica Automazione Trasporti Affini di Pienezza, invece, è un edificio concepito a piani sospesi come un ponte che si regge su grandi archi. Venne costruita da Niemeyer in collaborazione con Massimo Genari e Riccardo Morandi. E nello stesso anno, a San Mauro Torinese, quindi non molto distante da lì, Niemeyer costruì l'edificio amministrativo e direzionale a sviluppo circolare delle Cartiere Burgo. Tornando a Brasilia, il terzo edificio, ed è il più importante del Campidoglio, è invece un grande vassoio rettangolare sopra il quale sono appoggiate le due cupole destinate alle camere, una dritta e una rovescia, e dietro al quale svettano le torri gemelle adibite ad uffici. A completare questo insieme di elementi figurativi si aggiunsero in un secondo momento il nuovo Museo Nazionale, la nuova Biblioteca Nazionale e la Cattedrale di Nostra Signora di Fatima, un suggestivo oggetto di design dalla forma iperbolica composto da un insieme di travi incurvate ed appuntite distribuite radialmente sul profilo esterno. L'ingresso della chiesa è inizialmente scuro, poi si schiarisce e diventa ampio e l'illuminazione nei corridoi contrasta con l'atrio che è illuminato dalla luce naturale. Come se attraverso le grandi finestre l'architetto intendesse connettere le persone al cielo dove si trova il paradiso del loro Signore. Niemeyer è stato ateo per tutta la vita, ma ciò non gli ha impedito di progettare edifici religiosi. Basò le sue convinzioni sia sulle ingiustizie di questo mondo che su principi cosmologici.
È un universo fantastico che ci umilia e non possiamo farne uso, ma siamo stupiti dal potere della mente umana. Alla fine, ecco, nasci e poi muori.
Comunque, chiudendo, oltre all'esperienza pressoché parallela di Le Corbusier a Chandigarh, la vicenda progettuale di Niemeyer può essere confrontata anche con quella di Louis Kahn, impegnato a Dhaka, la capitale del Bangladesh, tra il 63 e il 73. Tornando alla vita del protagonista di questa storia, dopo il colpo di stato del 1964, il generale Castelobranco assunse il comando del paese che sarebbe stato trasformato in una dittatura, che poi insomma è durata 21 anni fino al 1985, Oscar Niemeyer, comunista entusiasta, ed è celebre la frase di Fidel Castro, che una volta disse «Niemeyer e io siamo gli ultimi comunisti», venne pesantemente osteggiato dal nuovo regime militare, il quale, senza mezzi termini, lo costrinse a trasferirsi in Europa. Già nel 1953 la posizione politica costò molto cara a Niemeyer, che venne scelto per ricoprire la posizione di rettore presso la Harvard Graduate School of Design, ma la sua appartenenza al Partito Comunista lo portò a vedersi rifiutato il visto per l'entrata negli Stati Uniti, paese in cui infatti costruì pochissimo. Torniamo all'esilio in Europa. Aprì uno studio sugli Champs-Élysées a Parigi e lì iniziò una nuova fase della sua vita e della sua carriera. Lavorò alla sede del Partito Comunista Francese, alla Casa della Cultura di Le Havre, progettò l'Università di Costantina in Algeria e a Madeira progettò un locale casinò che ha molto in comune con la Chiesa di Brasilia.
tornò in Brasile quando la dittatura si era ormai lentamente trasformata in una democrazia, quindi intorno alla metà degli anni Ottanta. Fra gli ultimi edifici costruiti, la maggior parte dei quali ideati dopo il 90° anno d'età, merita una menzione il suggestivo Museo d'Arte Contemporanea di Niterói del 1996, posizionato su un'altura in un punto panoramico che affaccia sulla baia di Guanabara e sulla città di Rio de Janeiro. Questo progetto ricorda i disegni risalenti al 1955 del mai realizzato Museo d'Arte Moderna di Caracas, che era una struttura piramidale rovesciata che avrebbe dovuto dominare sopra la cima di una scogliera appunto la città di Caracas, ma privata di ogni collegamento visivo con l'ambiente circostante, a differenza invece delle grandi vetrate del Niterói. La luce naturale sarebbe entrata nell'edificio solo attraverso un soffitto di vetro. Fra gli altri numerosissimi poli culturali costruiti, spiccano inoltre il Museo Oscar Niemeyer, anche conosciuto come l'Occhio di Curitiba in Brasile, il Centro Culturale Internazionale Oscar Niemeyer ad Avilés, in Spagna, il Museo delle Acque a Fortaleza, la Serpentine Gallery di Hyde Park, tantissime, veramente tantissime opere. L'ultima realizzazione italiana è l'Auditorium Oscar Niemeyer a Ravello, sulla costiera amalfitana, anche se il local architect che eseguì il progetto effettivo fu lo studio italiano Alvisi Chirimoto & Partners. Niemeyer, già anziano al tempo del primo bozzetto, non si recò mai a Ravello, operò alla sua maniera, senza interessarsi al contesto, motivo per cui la sua opera fu un po' criticata, o forse incompresa. Niemeyer ricevette il Pritzker ad 81 anni e nello stesso anno, il 1988, fu premiato anche l'architetto americano Gordon Banshaft. Ed è un caso un po' anomalo nella storia dei Nobel annuali per l'architettura, perché questi solitamente sono unici. Oscar Niemeyer, appassionato fumatore di sigari, da alcuni anni faceva tenere lezioni di filosofia e non di architettura nel suo studio di Rio, motivandole con l'interesse a conoscere di più il dramma dell'essere umano e altre questioni che solamente la filosofia cerca di affrontare. Si risposò in gran segreto alla veneranda età di 98 anni, anzi quasi 99, con Vera Lucia Cabrera, che da 15 anni era la sua segretaria presso lo studio di Copacabana. Il precedente matrimonio dell'architetto con Anita Baldo, durato 76 anni, si era concluso nel 2004 con la morte di lei. E da questa unione Niemeyer aveva avuto un'unica figlia, Anna Maria, scomparsa a sua volta ad 82 anni alcuni mesi prima del padre, nel 2012. La principale ragione del secondo matrimonio sembrerebbe quindi legata ad una questione di eredità. Pare infatti che l'architetto non si fidasse del testamento, impugnabile con la scusa dell'età avanzata, della capacità di intendere e di volere, ed era per questo intenzionato a lasciare qualche bene a Vera. A spiegare questa intenzione, ovvero il desiderio di voler ricompensare, prima della sua morte, tutte le persone che lo avevano aiutato in vita, è anche il progetto di una casa griffata per il suo autista, situata nel bel mezzo di una favela carioca. Oscar Niemeyer morì a Rio nel 2012, appena 10 giorni prima del suo 105° compleanno. E proprio quel 15 dicembre 2012, il Movimento Cittadino pubblicò, durante un omaggio all'architetto brasiliano, Sentimiento Niemeyer, presso il centro intitolato a suo nome in Spagna. La canzone è stata resa pubblica affinché gli artisti potessero condividerla in tutto il mondo, realizzandone delle cover, mantenendo la melodia e traducendo i testi. Dunque, con questa sensazione in sottofondo, chiudo la puntata e lo faccio citando le splendide parole di Domenico De Masi, sociologo italiano ed ex presidente della Fondazione Ravello, e che, per come riesca ad immaginare Niemeyer uomo, ecco, ritengo che lo dipingano particolarmente bene. Niemeyer è stato grande sotto almeno 5 aspetti. Quello artistico, con cui è riuscito ad arricchire di capolavori il patrimonio estetico dell'intera umanità. Quello politico, con cui ha combattuto coraggiosamente la dittatura dei militari dal 64 all'84 e ha patito l'esilio. Quello civile, per cui continua imperterrito ad affiancare le lotte dei senza terra, degli ambientalisti, dei diseredati e dei perseguitati, condividendone la fragilità. Quello umano, per cui è ricordato come un genio buono, semplice, disponibile e generoso. Infine, Niemeyer è una figura a parte nel panorama architettonico mondiale perché, con lui, per la prima volta, l'America Latina si è espressa attraverso un'architettura profondamente indigena e tuttavia capace di gareggiare per arditezza tecnologica e purezza di forme con la grande architettura del primo mondo, di confrontarsi a testa alta con i Gropius e i Le Corbusier. Ma lo stesso Niemeyer, pur essendo uno dei massimi architetti del nostro tempo e probabilmente di sempre, usava ricordare: ciò che conta non è l'architettura, ma è la vita, gli amici e questo mondo ingiusto che dobbiamo modificare.
Siamo arrivati alla fine dell'episodio. Io vi invito a seguire Dannati Architetti su Instagram, @ Dannati Architetti Podcast. Ma soprattutto ci tengo a ringraziare di cuore Davide Ferretti e Leandra Marisa Pozza, che da tempo attendono questa puntata, per avermi aiutata nella ricerca fornendomi il loro prezioso materiale e la loro testimonianza. Io vi saluto e ci sentiamo presto su Dannati Architetti. Ciao!